Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nel vostro cuore. Ecco, stiamo leggendo la lettera pastorale, esortazione pastorale, Redemptoris Custos di San Giovanni Paolo II, 1989, nel centesimo anniversario dell'enciclica Quamquam Pluries su San Giuseppe, una piccola enciclica di Leone XIII che definiva, ecco, San Giuseppe patrono della Chiesa, patrono anche dei lavoratori. Nella liturgia Maria è celebrata come unita a Giuseppe. Ecco, si parla quindi del matrimonio, questo matrimonio che è superiore, non è un matrimonio comune, è un matrimonio che si sì, è aperto alla vita, ma quale vita? La vita divina, la vita di Cristo, questa è la vita, che vive in questo matrimonio, quindi è un matrimonio vero, no? Un matrimonio in cui c'è l'unione dell'uomo e della donna, ma non in senso carnale, in senso spirituale, che poi è il più vero, se noi ci pensiamo bene. Se e due spose si uniscono solo nel corpo, però non si uniscono negli intenti, nella fede, no? Nella volontà, nelle intenzioni, negli scopi del matrimonio. Quell'unione non è vera, no? È veramente, propriamente falso, veramente, profondamente falso. Quindi il vero matrimonio che sussiste tra i cristiani è quello di Gesù, di Giuseppe e Maria, perché in questo matrimonio c'è un'unione di intenti, c'è un'unione di fede, c'è un'unione in Cristo, c'è un'unione spirituale e soprannaturale, compiuta nel nome di Gesù Cristo. E quindi è l'unico vero matrimonio. Io penso che la maggior parte dei matrimoni oggi sono finti, no? Sono falsi, almeno sono molto, molto grossolani, ecco. Perché la fede è ancora a un livello molto basso, oppure non c'è per niente. E quindi questi matrimoni purtroppo nascono solo per motivi carnali, no? Motivi economici, magari altri motivi che non sono quelli cristiani, che non è Cristo, no? Cioè il motivo del matrimonio. E quindi Gesù deve fare un bel lavoro di sgrossamento, anche quando gli sposi sono già sposati ufficialmente, però forse non sono sposati veramente in Cristo, no? Ecco perché tante sofferenze nei matrimoni, tante incomprensioni. Perché non si è maturata bene la fede, la fede in Cristo, quella che era di Giuseppe e di Maria. Giuseppe e Maria sono educati, no? Dall'angelo, istruiti sul motivo del loro matrimonio. Non temere di prendere con te Maria, tuo sposo. Quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, e questo è paradigmatico per ogni matrimonio. Cioè, ciò che è tra i due sposi non è unione carnale, non è l'attrazione, ma è lo Spirito Santo, quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, quindi il Signore ti impone, ti chiede, certo non si impone mai, le cose di fede non si impongono, si scelgono liberamente, però il piano di Dio per te, caro Giuseppe, sarebbe che tu abbracciassi questa tua vocazione di sposo, questa è la volontà di Dio, nello Spirito Santo, perché quello che è generato nella Vergine è dello Spirito Santo, è di Dio, quindi è una vocazione altissima. Tu sei sposo, ecco, e custode di questa vita divina che nasce nel tuo matrimonio. Veramente paradigmatico, no? Ogni sposa dovrebbero, quando celebra il matrimonio, quello che è generato qui in questo matrimonio viene dallo Spirito Santo. Noi ci sposiamo perché vogliamo il frutto dello Spirito. Non tanto perché vogliamo unire i nostri corpi, quello pure ci sarà, però la cosa più importante in assoluto è avere la fede. Ci sono tanti matrimoni che non hanno figli, non perché non si vogliono, no? Ma perché non vengono. Magari c'è la sterilità di fondo, insomma, l'incapacità, l'impotenza, ecco, si dice queste cose, no? A livello medico, no? Allora, il matrimonio non è vero, ma sì che è vero, no? Perché c'è un'unione di intenti, c'è un'unione spirituale tra i due, no? Ci può essere l'errore sulla persona, vabbè, il diritto poi fa tanti distinguo, però se uno vuole veramente l'amore e il bene di quell'altro sposo, è uno sposo comunque, anche se è una persona che non è magari nel pieno delle sue facoltà. E c'è la volontà, c'è l'intenzione, c'è una concordanza di spirito, ecco, di fede. Allora, ecco perché i matrimoni pure virginali, no? Quelli giuseppini chiamati, sono validi, no? Sono validi perché c'è una comunanza di intenti. Noi vogliamo vivere virginalmente il matrimonio. E chi glielo può impedire? Nessuno. Vogliamo viverlo come totale sacrificio, come offerta a Dio. E inizialmente, ecco, gli coniugi che poi hanno generato Santa Teresa di Gesù Bambino, tutte le sue sorelle, no? I genitori, i coniugi Martin, no? Ah, no, siccome erano due ex religiosi, cioè due che avevano tentato di fare la vita religiosa, no? erano stati uno dai cistercensi, l'altro non mi ricordo, dalle suore, mi sembra, quelle di San Vincenzo, no? Ecco, le figlie di San Vincenzo de Paolo, figlie della carità. Però nessuno dei due aveva potuto continuare perché erano stati messi dai superiori sull'avviso di non intraprendere questa vita. Insomma, ecco. Però il loro intento era questo, no? Conoscendo, insieme, avendo questa vocazione così alta, no? Anche a livello religioso, volevano fare il voto di castità nel matrimonio, e vivere proprio come religiosi nel matrimonio. Questa è una cosa pure santa, no? Però poi, insomma, ecco, si sono aperti alla vita e hanno dato alla luce anche questa meravigliosa famiglia fatta solo di religiosi, praticamente. Quindi si è allargato il numero di religiosi, perché tutte e cinque le femmine, tutte e cinque le figlie sono diventate suore, tutte quante, no? Ecco, chi più, chi meno, santa, insomma, ecco. Le sorelle maggiori di Santa Teresina veramente erano, non solo hanno fatto un po' da madri a Santa Teresa di Gesù Bambino, quindi hanno dato quel contributo spirituale per la realizzazione di questa santità, ma hanno fatto anche le superiori, no? Ecco, di Santa Teresina. Quindi hanno guidato quel monastero, hanno guidato secondo Dio, hanno guidato nella fede, perché ecco poi ci fosse questo bel fiore, questo bel frutto di santità, che era Santa Teresa di Gesù Bambino. La verginità e il celibato per il regno non solo non contraddicono alla dignità del matrimonio, ma la presuppongono. Vedete, ecco, l'amore virginale di Gesù, Giuseppe e Maria supponeva il matrimonio. Supponeva il matrimonio. Cioè, i due si sono sposati proprio in vista della verginità. Non si sono sposati altro che per questo. La verginità aperta al dono della vita. Come il matrimonio ordinario è aperto al dono della vita, perché deve propagarsi, no? Perché bisogna popolare il paradiso dei santi, così diceva Zelia, no? La mamma di Santa Teresa di Gesù Bambino. Zelia e Martin. Dice, voglio fare quanti figli vorrà il Signore, ma solo per uno scopo, popolare di santi il paradiso. Cioè io mi baso sulle virtù cristiane, nell'educazione di questi figli, che il Signore ebbe 9 figli, no? Purtroppo 4 sono morti in tenerissima età, no? 2 erano maschi, no? Ecco. E 2 femmine, le altre 5 femmine sono nate tutte quante, no? E sono diventate tutte religiose, 4 addirittura nello stesso Carmelo, di lì si è, e una si fece suora visitandina, prima aveva provato dalle Clarisse, poi non andava bene, insomma, ecco, cambiato l'istituto e si è trovata molto bene invece tra le visitandine, quelle di Santa Margherita Maria alla Cocca. Allora, questa verginità e il celibato per il regno non solo non contraddicono alla dignità del matrimonio, ma la presuppongono e la confermano. Il matrimonio e la verginità sono i due modi di esprimere e di vivere l'unico mistero dell'alleanza di Dio con il suo popolo. Quindi, il popolo di Dio si fonda su queste cose, ma si fonda soprattutto sull'unione spirituale dei coniugi. Perché Mediante il sacrificio totale di sé, Giuseppe esprime il suo generoso amore verso la madre di Dio, facendole dono sponsale di sé. Pur deciso a ritirarsi per non ostacolare il piano di Dio che si stava realizzando in lei, egli, per espresso ordine angelico, la trattiene con sé e ne rispetta l'esclusiva appartenenza a Dio. D'altra parte, dal matrimonio con Maria, ma del resto pensiamo bene. Agli sposi, no? Gli sposi si consegnano l'un l'altro, no? Però non è che si appartengano in senso assoluto, no? Questo è l'Islam, su cui la moglie è proprio proprietà del marito, no? È proprio come una cosa, no? Una merce. Infatti si contratta, ma anche tra i romani era così. Il matrimonio era un negozio giuridico e la Repubblica, la Res Publica, aveva bisogno di figli per incrementare le file dell'esercito perché la forza lavoro ci doveva essere, era l'unica energia, non c'erano le macchine, quindi c'era bisogno di figli e quindi bisognava sostenere il matrimonio. Il matrimonio ordinato, quello dei romani, ecco, era monogamico, era già monogamico, c'erano arrivati pure loro. Noi non ci arriviamo a questo, però loro c'erano arrivati che il matrimonio più ordinato, più forte, il modo migliore per mettere al mondo dei figli era quello monogamico, è il diritto naturale. I romani già ce l'avevano questo, no? Anche i greci, anche se poi insomma, ce l'avevano il divorzio, ecco, ce l'avevano, come anche del resto la legge di Mosè prevedeva, si può rimandare la moglie per qualsiasi motivo. Se al marito non piaceva più, poteva ripudiare la donna, no, ma il marito sì. E questo anche per i greci e i romani, certi diritti delle donne non erano tanto riconosciuti. Nel cristianesimo no, invece è diverso. San Paolo già dice: se l'uomo ripudia sua moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Se anche la donna ripudia il marito e ne sposa, un altro uomo, commette adulterio. Quindi sono parificati. Vedete, la prima uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio è sancita proprio da San Paolo, che sembra tanto nemico delle donne, invece, ecco, è il primo che le difende nella cultura antica. Nella cultura, infatti, poi l'uguaglianza degli sposi, dei diritti e dei doveri coniugali nel matrimonio cristiano è dovuta proprio alla rivelazione divina, la rivelazione di Gesù e di San Paolo che l'ha esplicitata. Quindi, ecco, questa altissima dignità. Questa appartenenza non è assoluta, perché l'uomo appartiene a Dio anche nel matrimonio. Cioè, se mia moglie mi chiede di abortire, io dico, ma io sono di Dio, no? E quindi posso accettare questo. Lei lo potrà fare, sì, perché la legge gli dà questa possibilità, però bisogna dire che questo è un peccato, un peccato grave. È lo stesso il marito che vuole fare abortire, questo è un caso più frequente, mi è capitato spesso. Il marito vuole fare abortire la moglie, perché no, non ce la facciamo avere un figlio. E la moglie dice no, io sono di Dio, appartengo a Dio e quindi non posso obbedire a te in questo. Non ci può essere comunanza di intenti, perché questa cosa si oppone fieramente alla legge di Dio, uccidere una persona, sopprimerla, poi addirittura un innocente, no? Che sta ancora nel grembo materno. Una volta, ecco, nella società contadina mi è capitato pure questo caso, famiglie antiche, che cioè, abbiamo tanti figli, magari una famiglia che non ne aveva, non so, tra cugini, tra parenti, no? Cioè, beh, noi abbiamo 4-5 figli, tu non hai nessuno, voi, perché magari non venivano, no? Eh beh, vediamo alcuni dei nostri, tanto stiamo sempre insieme, no? Ecco. E quindi si aiutavano anche, no? Ecco, era un modo, ecco, surrogato, no? Per l'adozione dei bambini, insomma, no? Visto che alcuni avevano tanti, altri no, vedete, insomma, c'è un certo compendio, no? Ma questo è solo in una società cristiana si può fare, e gli romani non ce l'avevano questo, no? Bambini venivano esposti, beh, mettiamo qua, a noi non ci interessa, diceva il padre famiglia, che era il capo, no? A me non mi interessa questo figlio, se lo volete voi, pigliatelo. Ma non era per niente tutelato, addirittura, perché se quel bambino non se la pigliava nessuno, moriva. Invece, nella società agricola, contadina, antica, è questo scambio di figli, non perché non si volesse bene al figlio, ma perché si voleva dare un'educazione più, no, adeguata possibile al suo status, insomma, al suo diritto di vivere, di esprimersi, Ecco, mi è successo diverse volte di, ecco, conoscere persone che erano nate in una famiglia, però poi hanno vissuto in un'altra, in famiglia dei parenti, degli zii, no? Perché i genitori avevano troppi figli, magari gli altri fratelli non ne avevano, e allora prendevano volentieri i figli degli altri per dargli l'educazione, per assicurargli la crescita. Ecco, questo è veramente spirituale, vedete, somiglia al matrimonio di Giuseppe e di Maria. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra conversazione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo l'esortazione pastorale apostolica Redemptoris Custos di San Giovanni Paolo II, 1989. Ecco, si parla della unione tra Maria e Giuseppe, no? Un'unione spirituale. Un matrimonio vero e proprio, perché comandato da Dio, comandato dal Signore, dall'angelo che lo dice sia a Maria che a Giuseppe, soprattutto a Giuseppe, no? Perché era lo sposo che decideva, no? Non temere di prendere con te Maria, tuo sposo, secondo le leggi ebraiche, era così, ma anche secondo quelle romane, abbiamo detto, le culture antiche hanno molte somiglianze, no? Nella celebrazione del matrimonio monogamico, convivenza. Si può ripudiare, però ci vuole un motivo valido, così diceva Mosè, ecco, si può ripudiare per un motivo, deve essere grave o non grave a seconda delle interpretazioni. Però il matrimonio è sempre monogamico. Gesù dirà: questa è solo una concessione, il matrimonio vero, quello stabilito da Dio per sempre, dalla Genesi in poi, dalla creazione dell'uomo, è che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e due sarà una carne sola, quindi una sola donna. Non sono più due, ma una sola carne. Se Dio decide uno, è uno, non è che si può fare più. Pure gli ortodossi, no, che hanno il matrimonio, insomma, si può, ecco, il primo si può anche risolvere, non il secondo, però, perché non puoi sbagliare due volte, ma è sempre una concessione, sembra strano, perché il matrimonio vero, se è in Dio, non si deve sciogliere, no? ammesso, eccetto il caso di concubinato, dice Matteo, ma il caso di concubinato appunto non è un matrimonio, è un concubinato. Quindi quando si risolve il concubinato, anzi si fa una cosa buona, perché non bisogna convivere, no? Bisogna sposarsi, bisogna avere un patto, un'alleanza. Chissà, alle volte le alleanze fatte senza il matrimonio sono più vere di quelle fatte col matrimonio. Ma vedete, perché il matrimonio, per quanto sia un'istituzione regolata da norme, dalle leggi, dalle istituzioni, ma nel cuore dell'uomo chi ci sta? Non c'è nessuno, c'è solo l'uomo stesso. Quindi, che cosa sappiamo? Che cosa c'è nel cuore dell'uomo? Magari anche per incapacità, immaturità, no? Non comprensione, non educazione, no? Matrimonio, beh, lo fanno tutti, facciamo pure noi. Quando nel costume generale il matrimonio era qualcosa di, insomma, ritenuto imprescindibile, lo facevano tutti, ma anche senza esserne convinti. C'è, cioè, per esempio Pirandello, no? Nella sua Il fu Mattia Pascal, ma anche in altre, no? In altri romanzi, no? Lui prende in giro un po' questa fede, questa istituzione del matrimonio, perché sembra che sia veramente condivisa da tutti. In realtà non lo era, beh, già allora era in crisi, no? Quindi ci si sposava, ma non perché per fede, no? Ma lui non aveva la fede, no? Non è santo, poveraccio, però interpreta lo spirito dei suoi tempi, no? Inizio del Novecento, insomma, la rivoluzione positivista, esistenzialista, fenomenologica dell'uomo, della Belle Époque, dell'Art Nouveau, insomma, degli inizi del Novecento. E quindi, insomma, un sentimento, molte persone già ormai, soprattutto tra gli eruditi, insomma, quelli che non vivevano più nelle campagne, ma avevano studiato, insomma, è che il matrimonio sì c'era, bisognava pure farlo, però non è che ci si credeva così tanto, insomma, su via. E quindi era un po' una falsificazione. Questo del matrimonio indissolubile, monogamico, no? E certo, se uno non ci crede, beh, che dobbiamo fare? Ecco, non ha raggiunto questa maturità ancora, no? Allora, per questo si dice, no? Magari il matrimonio fatto tra due persone, che è un'unione, però un patto, insomma, umano, ecco, di mutuo aiuto e soccorso, di convivenza e apertura alla vita, magari sembra più cristiano di quello che viene fatto con tutti i crismi sacramentali nella Chiesa, che però poi ci si separa, si impugna addirittura il matrimonio stesso, lo si annulla perché era viziato in radice, è un itinerario molto più tortuoso, no? Piuttosto che essere convinti del matrimonio. Sì, si è salvata la coscienza, però si è persa un po' la dignità del matrimonio cristiano, il matrimonio retto, il matrimonio secondo Dio, descritto nella Genesi, ripreso da Gesù e insegnato da Gesù nella sua espressione evangelica. Quindi il connubio è la massima società, dice il Papa, è amicizia a cui di sua natura va unita la comunione dei beni. Ne deriva che se Dio ha dato come sposo Giuseppe alla Vergine, glielo ha dato non solo come compagno della vita, testimone della verginità e tutore dell'onestà, ma anche perché partecipasse per mezzo del patto coniugale all'eccelsa grandezza di lei. Ecco, questa è una cosa veramente eccelsa, no? La condivisione dei beni. I beni non sono quelli materiali, sì, sono anche quelli, no? In effetti, prima era obbligatorio condividere nel matrimonio tutti i beni, cioè la proprietà dei beni era comune, ciò che è dell'uno e dell'altro. Oggi si fa anche la separazione perché la legge lo permette, ma la comunione dei beni in senso evangelico, insomma, è quello che anche il diritto dovrebbe riconoscere, il diritto canonico, il diritto ecclesiastico, ovviamente non il diritto civile, è la comunione delle virtù, cioè ciò che uno ha di virtuoso, cioè la fede, ecco, la speranza, la carità, l'apostolato, l'unione con Dio, proprio per il matrimonio che c'è questo scambio totale tra i due sposi e poi passano anche all'altro. Purtroppo si fa anche col peccato, eh? Se uno ha un bel bagaglio di peccato e lo consegna nel matrimonio pure all'altro, e allora l'altro poveraccio deve subire. Però È il privilegio Petrino e Paolino, no? Ecco, insomma, lo sposo santo, santifica la sposa che non è santa. Può capitare il contrario, la sposa non santa, è capitata a Jezabel, che era una pagana, siccome aveva molta influenza sul marito Acab, addirittura lui rinuncia alla sua fede per abbracciare i culti stranieri, i culti idolatrici. È successo anche a Salomone: si unì a donne straniere, ebbe 500 mogli, addirittura non ne bastava uno. Sarebbe meglio che si fosse fermato a quello che diceva la Genesi, però, essendo re, aveva questa possibilità, e allora si è unito a donne straniere, ma erano concubine, non erano vere mogli. Purtroppo ha deviato anche nella fede, perché ha costruito i templi alle divinità cananee, a Baal, a Astarte. Ecco, si è prostituito davanti ad altri dei. Forse non lo ha fatto lui, però il fatto che permettesse questi culti all'interno del suo regno, allora, ha fatto sì che la fede fosse incrinata. Certo, era un ecumenista anche lui, insomma, aveva il dialogo interreligioso dentro di sé, per motivi forse non teologici, ma politici, di convenienza e forse anche di debolezza morale. Ecco. Non visse un bel matrimonio. Dei bei matrimoni, insomma, Davide fu un po' più cruel, anche se anche lui ha tradito, insomma, è stato adultero, ha preso la moglie di un altro. Preso la moglie, ecco, di Uria Lettita, e quindi, insomma, che era poi un suo fedele generale, il suo fedele soldato, quindi ancora peggio, insomma, un tradimento proprio nell'animo oltre che nel corpo. Allora, il connubio comunque ha un suo valore veramente eccelso, un amore grandioso. Il connubio è la massima società, lo dice il Papa, no? E amicizia, di sua natura bonita, la comunione dei beni e i beni soprattutto spirituali. E questo hanno vissuto Giuseppe e Maria. Ciò che di Maria e di Giuseppe, l'Immacolata Concezione, praticamente questa sua verginità perpetua, questo suo essere completamente senza peccato, si è trasferito a Giuseppe. Pensate che privilegio, Giuseppe ci ha solo guadagnato questo, no? Un tale vincolo di carità costituì la vita della Santa Famiglia, prima nella povertà di Betlemme, che i beni potevano avere in comune, no? Non si erano sposati per soldi, ovviamente. Erano poveri, Giuseppe viveva del suo lavoro e manteneva così la sua famiglia. Ma se noi ci pensiamo bene, questo era il modello di famiglia fino a, insomma, gli anni 50, 60, no? Del secolo scorso. Il modello familiare, la donna era raro che lavorasse, se doveva lavorare per impegnarsi per mantenere anch'essa la famiglia, doveva fare un lavoro modesto, insomma, ecco, un lavoro che sì, servisse a tirare avanti, ma chi doveva lavorare era il marito, e la moglie doveva dedicarsi soprattutto alla famiglia, all'educazione dei figli. Ricordo un noto baccario, insomma, Ennio Doris, no? Che era un bravo cattolico, insomma, no? Direttore di una banca importante italiana, gli chiesero, ma sua moglie l'ha aiutato nella sua carriera, diciamo, in banca oppure no? No, la mia moglie si dedicava alla famiglia, io mi dedicavo invece al lavoro. Ecco, è arrivato dove è arrivato. Beh, sono delle personalità anche più grandi, no? Anche di area non cristiana, no? Pensiamo, non so, grandi capi comunisti, no? Del secolo scorso, delle famiglie che sembravano proprio cristiane, perché erano formate sul modello cristiano, cioè l'uomo lavorava, la donna si dedicava alla famiglia e non si occupava di altro, no? Ecco, ma perché quello era il modello accettato, insomma, nessuno lo metteva in dubbio, era la natura stessa dell'uomo che aveva questi valori. è contenuta in ciò una conseguenza dell'unione ipostatica, addirittura, no? Perché San Giuseppe è il padre, non nella sua paternità derivante dalla generazione, e non è apparente ma sostitutiva, ma possiede in pieno l'autenticità della paternità umana, della missione paterna della famiglia. Vedete, il Papa è un metafisico ancora, grazie a Dio, a quell'epoca, no? 1989, il Papa aveva una idea metafisica della Chiesa, della famiglia, della società. Quindi la paternità di Giuseppe è metafisica, lui dice, no? Non è sostitutiva, non è apparente, no? Non è surrogata, non è il padre surrogato, è il padre, ma non il padre naturale, no? Perché per noi la natura è l'essere, no? Questa è la visione teilhardiana della realtà, no? Teilhard de Chardin, sapete, questo teologo, biologo, insomma, scienziato gesuita negli anni 60, morì. Portava avanti questa idea che esiste solo la natura, cioè la natura creata, è quello che noi vediamo, fenomenologica, no? Ecco, il resto non c'è. Dio è qui, è un panteista, è gravissimo errore teologico, cioè Dio è in ciò che noi vediamo, no? Non c'è un mondo al di là, è quello che esiste. L'essere è l'esistente, ma nel senso che nel creato c'è tutta la pienezza di Dio e basta. Ma allora Dio si identifica con la creazione, non c'è distinzione, no? E questa è una cosa abbastanza grave, no? Invece noi, il Papa qui dice: no, ecco, l'essenza è al di là di questo mondo, no? L'essere è al di sopra delle cose, no? È colui che ha creato ogni cosa. Allora, la paternità di Giuseppe è la paternità divina stessa di ogni cosa, che gli è trasferita per grazia, no? Ha voluto che Giuseppe fosse padre del suo figlio, in modo che l'essenza della paternità l'avesse Giuseppe, ma non la generazione naturale. L'essenza è qualcosa di molto più intimo e profondo, ciò che è l'idea stessa della paternità. Quindi è qualcosa di simile addirittura, dice il Papa, all'unione ipostatica. Quasi che fosse Dio, Giuseppe, no? Umanità assunta nell'unità della persona divina del Verbo Figlio Gesù Cristo. Insieme con l'assunzione dell'umanità in Cristo è anche assunto tutto ciò che è umano, in particolare la famiglia, quale prima dimensione della sua esistenza in terra. Ecco, qui è un concetto un po' difficile, però è del Papa, è un fine metafisico, anche lui viene dalla scuola di San Tommaso d'Aquino, infatti non rinnega il tomismo. Quindi questo concetto, questo passaggio forse è il più difficile di tutta questa esortazione pastorale, no? Però lui, il Signore Gesù, no? Ecco, ha assunto tutta l'umanità. E quindi anche la paternità è assunta, la famiglia è assunta. Anche la paternità umana di Giuseppe è assunta da Dio. Quindi la paternità di Giuseppe è un qualcosa di divino, qualcosa che lo assomiglia a Dio. Beh, ci fermiamo qui. Questa nostra conversazione è ecco, molto intensa. Vogliamo seguire il Signore come San Giuseppe, essere Dio come San Giuseppe, avere questa vocazione divina come San Giuseppe nella sua paternità, e per tutti i padri di famiglia, significa che assomigliate a Dio Padre, no? Se siete in Cristo avete l'assunzione della paternità in Dio, no? Cioè in quella divina. È una cosa grande, enorme, grandiosa, che oggi il mondo conculca e contro Dio, quindi disprezza la paternità. Invece la paternità è proprio il fondamento della società, perché ogni cosa viene da Dio Padre. Bene, cari fratelli, Ave Maria, continuiamo il nostro cammino nella luce dell'Immacolata.